tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Io siccome oggi abbiamo un ospite che torna a trovarci e quindi parleremo di un film in particolare che è il film della settimana, ma che dico della settimana, del mese, che dico del mese, dell'anno, perciò è l'unico film che dovete vedere, però in realtà per chi magari è un perché ci sono quelli, no, Alessandro,
concediamo delle distrazioni prima di andare a vedere,
assolutamente no, non concediamo nulla. Per chi è un compulsatore di sale cinematografiche, qualunque cosa questa che ho appena detto voglia dire, potrà vedere questo film che presenteremo adesso, cioè 40 secondi, e poi tornare a rivederlo di nuovo.
Ah, certo.
E poi andare a vedere magari un altro film tra quelli che consiglierà Boris.
Attenzione, non andate per risparmiare a vedere 5 secondi, andate a 40 secondi.
No, ma anche 80 secondi facendo.
Ma poi non ho capito il motivo, uno dovrebbe vederlo e poi non rivederlo 40 secondi.
Ah, bravo,
ricordiamo
bravo,
che si chiama 40 secondi.
Bravo.
Poi ci vuole anche poco, cioè non è una cosa che
sì, dura poco. Troppo. Dura 40 secondi.
Non vi impegna più di tanto, diciamo.
La percezione è che duri 40 secondi.
Esatto, sì. Esatto. Diamo il buongiorno, visto che lo avete già sentito, a Vincenzo Alfieri. Ciao Vincenzo, bentornato a Radio Rock, come stai?
Molto bene, ma soprattutto è bello essere di nuovo qui.
Grazie. E Boris, chiudiamo subito la pratica film della settimana, anche se c'è qualcosa magari da evitare, che potrebbe essere pure buono per dare spazio,
devo dire, anche così sulla
anche se non l'hai visto.
Non l'ho visto, ma sicuramente posso.
Allora, devo dire,
loro secondo me Pio e Medeo hanno questa caratteristica,
o i Vita Mia si chiama il film,
di un'onestà intellettuale cristallina, perché poi che ci vuole a fare un manifesto bello? Loro l'hanno fatto brutto per comunque dirti quale sarà la qualità.
Mettere
del
proprio
film.
le mani avanti.
Sì, cioè, proprio brutto, ma proprio lo vedi che dici proprio. Sì. Ci si sono impegnati per farlo così.
Oddio,
magari
dire,
il film è bellissimo.
Anche i manifesti di Checco Zona non è che siano proprio così belli. È l'ultimo.
Esatto. Imbarazzante.
Abbastanza. Il che però fa sorridere, perché insomma uno con quel budget lì. Che
però lui non ne ha mai fatti forse, di belli.
Però sì. Forse è una scelta. No,
credo sia una scelta, perché i suoi sono proprio brutti, cioè potremmo farci un premio.
Troppo brutti per non essere una scelta,
sì,
diciamo.
Sì, sì.
Va bene, senti, invece poi abbiamo breve storia d'amore.
Breve storia d'amore, interessante, ben scritto, uno di quei film che... insomma, quei classici film che funzionano, ci sono delle cose che non mi fanno impazzire, ma devo dire che è più sul genere. Poi vabbè, c'è la donna d'oro del cinema italiano in questo momento, che è Pilar Fogliati, che si avvia ad essere, citando follemente che è stato il migliore incasso dell'anno scorso, la Edoardo Leo del cinema italiano, insomma, in cui fa come dire, viene chiamata per fare più o meno tutto. D'altronde il suo esordio alla regia romantica faceva veramente tutto, quindi va bene così. Poi c'è Lo Schiaffo, che secondo me è la cosa più interessante, a parte 40 secondi,
che
anche
si chiama 40 secondi,
perché è la dimostrazione del ritorno del fantastico nelle dinamiche relazionali, insomma. La prossima settimana ci sarà Eternity, dove addirittura tre persone finiranno in paradiso e dovranno scegliere con chi passare il paradiso, cioè in questo triangolo amoroso. Qua semplicemente una bambina, una adolescente prende una sonora pizza in faccia e diventa telepatica per questo, che insomma un'idea alla Mainetti, no? Cadi nel Tevere oppure prendi la pizza in faccia, diventi telepatica, ed è una commedia tedesca, quindi potete immaginare l'umorismo tedesco comunque quale possa essere, e in cui questa bambina si ritrova a scoprire e a capire e a sentire tutti i pensieri dei genitori, che insomma non sono edificanti, ed è secondo me una gradevole riflessione sul fatto che tutte le nostre dinamiche relazionali si fondano sulla menzogna, e ormai è talmente invalsa questa cosa che non ci rendiamo conto finché qualcuno non scopre diciamo il vaso di Pandora e ci dimostra momento per momento e minuto per minuto quanto questo sia vero. Per il resto, senza nulla togliere a nessun altro, non mi sembra che ci sia niente di così interessante, tranne
40 secondi. Dire. Senti, vabbè, qui ci sono tantissimi messaggi.
Vai.
Già che sono arrivati. Io devo dire che, insomma, mi sono commosso già al trailer, ovviamente. Però vabbè, tra poco.
Questo vuol dire che tu non hai visto il film.
Non ho visto il film, sì, perché nessuno mi ha invitato.
È molto brutto. Allora, ma non ti dobbiamo invitare.
A parte che io.
Andare al cinema. No. Perché ti devo invitare?
No, no,
devi
andare. Aspetta, non sono stato invitato da altre persone, fra cui Bora, andare insieme al cinema. Anche se io vado al cinema anche da solo, perché è una bellissima pratica andare in cinema anche da solo. Però io non ho detto.
E anche quando andiamo insieme.
Io ho detto che mi sono commosso già dal trailer. Figuriamoci poi vedendo il film in sala, ragazzi. Vabbè, tra poco torniamo con Vincenzo Alfieri e parliamo di 40 secondi, il film della settimana. 40 secondi. Radio Rock Podcast. Sei da Colleferro. E allora, abbiamo, vabbè, entriamo sul film più importante che dovete vedere in questo momento al cinema, 40 secondi. Abbiamo con noi Vincenzo Alfieri. Ho detto che stanno arrivando già dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori che sono diventati più bravi di Boris Sollazzo ormai a fare domande. Fanno delle domande tecniche, anche molto tecniche.
Io non lavoro più, sono contento.
Io ce l'ho tanto e arrosicato.
Sì, arrosicato tantissimo.
Domande possibilmente entro i 40 secondi.
Allora, perché c'è qualcuno che dice: Boris Sollazzo mi ha spinto, insegnandomi tutto della vita, a voler chiedere a Vincenzo Alfieri cosa lo ha spinto ad accettare di raccontare una storia così delicata come quella di Willy. Tra l'altro abbiamo, insomma, ci siamo occupati anche del podcast, no, di Claudio Morici, che è con noi con l'Ostrica, e di Cristian Raimo, che hanno fatto questo podcast su Willy Monteiro Duarte, molto bello, e insomma Vincenzo ha deciso di farne un bellissimo film. Cosa ti ha spinto?
Sono tante le motivazioni. Sicuramente il fatto che Willy, secondo me, non è stato un eroe, ma è stato veramente un essere umano. Ha fatto un gesto molto umano di non rimanere in disparte, di non rimanere indifferente davanti alla violenza. E l'altra cosa era di non fare un film su Willy. Non volevo fare un film retorico. È un film che parla, fotografa una condizione, un'adolescenza, un momento. Infatti è un film a capitoli, dove l'ultimo capitolo è quello su Willy. È come un grande puzzle, l'ultimo pezzo di questo puzzle è Willy. È un film che in realtà parla molto anche di vita, della vita di queste persone, ma per parlare di vita io attraverso la morte. E non è un film violento, ma è sulla violenza, perché credo che viviamo in un momento in cui la violenza è pornografica, è troppo sfacciata, e noi scrollando sui social passiamo da bambini mutilati in guerra a un commercial, e questo non va bene. E quindi volevo fare un film dove da spettatore percepisci la violenza, ma non è mai veramente visibile.
Boris, vai.
Sì, no, una delle cose che secondo me è più interessante del film, ce lo siamo detti più volte, è questa commissione che hai fatto tra attori professionisti e non professionisti, che è una scelta ovviamente estetica, etica, cinematografica, insomma, se ce la racconti. Sì. Ci racconti come li hai trovati, perché insomma avete messo tanti chilometri sotto le scarpe, e perché hai scelto questo tipo di...
Ma innanzitutto la cosa che mi ha reso più felice è stato vincere il premio speciale della giuria al Festival di Roma del miglior cast, per il quale ringrazio tutti gli attori e i non attori presenti nel film. Io volevo fare un film che avesse il respiro, diciamo, un po' old school, come la Nouvelle Vague, come il nostro cinema, quando Pasolini prendeva attori e non attori e li metteva insieme per dare più verità al film. Io volevo rendere giustizia, volevo dare verità a una storia vera. È stato un lungo processo, ringrazio i casting director che per mesi hanno cercato le facce giuste in giro per il Lazio e dintorni. Per esempio Justin De Vivo, il ragazzo che fa Willy, l'abbiamo trovato in discoteca. I fratelli gemelli che interpretano i fratelli bianchi, abbiamo trovato uno allo stadio della Roma e l'altro in palestra, perché è un pugile professionista, e così anche le comparse le abbiamo prese dalla strada. Questo perché volevo, e credo di esserci riuscito guardando le facce del pubblico ogni giorno dove vado a presentare, che il pubblico si sentisse veramente parte di questa storia e sentisse, vedesse persone simili a loro.
Che però, diciamo, rispetto a tanti altri esperimenti di questo tipo, noi ci troviamo spesso magari con uno, il protagonista, professionista, e poi tutti non professionisti. Qui c'è invece, diciamo, quasi un'equa distribuzione, sì, che almeno per te deve aver reso le cose un po' più complicate.
Beh, è stato molto complicato. Ci sono Sergio Rubini, Francesco Di Leva, Enrico Borello, Francesco Ghechi, Beatrice Puccilli, da un lato Maurizio Lombardi, dall'altro lato appunto tanti ragazzi presi dalla strada. E non è stato facile girare un film quasi in modo documentaristico, quindi stare con loro in scena e lasciare anche la libertà di esprimersi e di cambiare le battute in modo da renderle vere, da renderle loro, no? E proprio per questa esigenza che avevo di far sentire la verità. Ma il risultato era la cosa più importante, quindi andava bene anche uccidermi per fare questo film.
Giustamente, no?
Perché sono morto, ve lo assicuro.
Meno male. E riguardo alla pornografia, noi non abbiamo, secondo me, non abbiamo
non
mai
guardo,
saputo.
Non guardo porno.
Sì, no, vabbè. Tanto servirebbe lo speed e tu non sai usarlo.
Mai visto un porno?
Ancora no, ancora no.
Ancora no, non serve.
Ancora è libero.
A febbraio. L'idea di quante volte lo guardi io. E riguardo alla pornografia della violenza, secondo me una delle cose che il cinema italiano ha sempre saputo fare abbastanza male è raccontare la violenza, no? Cioè l'ha sempre messa o sul piano della retorica o sul piano addirittura del buonismo, quindi rovesciando, no? Cercando l'eroismo che dicevi su Willy. Tant'è vero che la prima cosa, quando ho visto il film, la prima cosa che ti ho detto è: sembra un film di Gus Van Sant, cioè. Però per trovare questa donna, no, ma è vero, cioè, nel senso, è un film che adesso vorrebbe ancora fare Gus Van Sant e non riesce più a fare. Come l'hai trovata questa grammatica? Perché non era facile da immaginare all'interno di un contesto del cinema italiano. E da una parte anche fuori da quello che hai fatto fino adesso, cioè rivedendo tutta la tua cinematografia si capisce che è un film coerente, però è una svolta che molti non avrebbero previsto.
Ma sì, è molto diverso dai miei film precedenti, ma dato che io nasco attore, ho sempre detto che mi vedo come la mia diciamo peculiarità da regista è essere ancora un attore. Cosa voglio dire? Un attore interpreta un testo, no? E un vero attore non dovrebbe essere sempre lo stesso in tutti i film che fa. E quindi allo stesso modo io da autore cerco di interpretare le storie che sto raccontando in quel momento. Per me questo era il modo giusto di raccontare questa storia. Mi ci sono approcciato da Vincenzo adolescente, quando andavo al liceo e vedevo Ritorno dal nulla, I ragazzi dello zoo di Berlino, appunto Elephant di Gus Van Sant, cioè film che arrivavano davvero allo stomaco con una verità cruda, dove però non c'era, appunto, come dicevo prima, retorica, non ti vuole fare la morale, sono film etici. E quello che ho fatto è proprio stato ragionare su come non fare vedere la violenza, quindi dire, data la quantità di film che ho visto nella mia vita, ho detto ok, questo è quello che non voglio sicuramente fare. E poi soprattutto, avendo anch'io avuto 20 anni e avendo partecipato a un po' di risse, ho voluto dare la sensazione, per quanto riguarda l'omicidio di Willy, invece di trovarsi all'interno di una rissa dove i colpi arrivano da tutte le parti e tu non sai cosa sta succedendo e ti senti ubriaco, e così lo spettatore lì per lì non capisce bene cosa succede. Anche lì non c'è la volontà di far vedere con la macchina da presa delle inquadrature mirabolanti o questi colpi perfetti, è tutto vero, sporco, realistico.
Senti, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Prima però Vincenzo ci ha portato un po' di musica. Che cosa ascoltiamo, Vincenzo?
Ascoltiamo The Major di Noiz.
Uno.
Messo Monte Sacro sulla mappa come ai tempi CMV a Roma. Questi pischelletti dovrei essere sindaco a Roma. Vedi me in strada secco, puoi chiamarmi The Major. Pure se sono sempre stato quello in giro coi peggio. Narcos, noise e religione, puoi contare i seguaci. Vuoi vedermi al tavolo mentre pianifico le nuove stragi. Sono nato in mezzo al Tevere, sti toi so cenere per la mia pipa. Spine nella fronte come Santa Rita. Mi son piato la reputazione che volevo, dando il peggio che avevo, fino all'ultima parola del mio credo. Diffondo il verbo come il virus sotterrato nel substrato. Sempre stato vero, sempre stato grasso. Coltellate nel costato come Gesù, dopo le infamate che mi sono preso, senza dargli troppo peso. Scrausi come quelli io me li fumo, poi li spiego a terra. Sempre avuto la capoccia per la guerra. Dentro la mia sera crescono piante violente con le cime viola. T-Max che fanno la spola, truce clan nella mia scuola. Filo l'arma per lo scontro, sempre pronto, sto in lista. Vengo per conto di Cristo, il meglio ancora non l'hai visto.
Zitto medio come in piazza affari.
The Major,
We made you.
Nella city tra le bestie il mio safari.
We made you. We made you. We made you.
We're in the city. We outside. On God. It's the major.
My G.
Vuoi vedermi speculare? Faccio come per i disastri ambientali. Siamo alla rotonda con i cani, liberi senza collari. Fumano gli interni delle auto a noleggio. Tanti stronzi che riempiamo il parcheggio. Lampeggiano sti fari che vengono incontro per avvisarmi che non c'è più un angelo che può salvarmi. Bruceremo dalle fiamme, sì bro. Se qualcuno prega per sti uomini, per quanto sapevo, quello che ci danno noi gli ridaremo.
Dito medio come in piazza affari.
We made you.
Nella city tra le bestie il mio safari.
We made you. We made you. Come on, we made you.
Radio Rock Podcast.
Allora, volevo leggere un messaggio che mi dà la possibilità anche di fare una domanda a Vincenzo Alfieri. Oggi stiamo parlando di 40 secondi, il film che dovete vedere assolutamente al cinema, ispirato all'omonimo libro della giornalista
Ricangeli. Scusami, non ho capito. Prego. Bene il titolo.
40 secondi.
Secondi.
40 secondi, attenzione, che poi 40 secondi, secondo me, non lo so, è forse anche bello e importante dire perché si chiama 40 secondi.
Si chiama 40 secondi perché è il tempo che hanno impiegato i bianchi per arrivare con la loro auto sul luogo dove era Willy e scendere, ucciderlo e risalire in macchina. Un tempo brevissimo, ma che dobbiamo chiederci quanto sarà durato per Willy.
Allora, c'è qualcuno che scrive, ti faccio questa domanda, qualcuno che scrive: ero molto scettico, non so perché, ma citando Elephant mi ha conquistato subito. Ora, la domanda che ti faccio io è: come mai siamo a volte così scettici nei confronti dei film italiani che escono al cinema? Quando, per carità, ci sono anche delle puttanate come in tutti.
Abbiamo appena parlato per 10 minuti.
Ma guarda, io per quello ho fatto la domanda.
In questo momento storico si parla tanto del tax credit, ma invece io lo dico da spettatore, non da regista. Mi piacerebbe che si parlasse. Ma c'è la domanda?
Sì.
No, c'è la domanda perché c'è tanto
fuori. Ah, sì. È una grandissima verità.
Sì. Il problema è che il pubblico si è molto allontanato dal nostro cinema. Perché sì, secondo me, ne parlavamo prima con Boris, molti autori, molti registi, molti produttori negli anni hanno in qualche modo tradito il presupposto principale per cui uno va al cinema, che è il rapporto con il pubblico, avere qualcuno a cui raccontare la propria storia. Invece tanti nostri film sono stati percepiti negli anni, soprattutto dai giovani, come film in qualche modo che si parlano addosso.
Molti dei tuoi colleghi fanno film, secondo me, farsi vedere e farsi fare i complimenti dai propri colleghi.
Questo sì,
non li fanno mai,
potrebbe essere, ovviamente io non ho la certezza di questo, ma da spettatore che vede tutti i film che può vedere a settimana, e compresi quelli italiani, e compro i DVD dei miei colleghi, soprattutto delle opere prime, quindi diciamo io non sono un esempio basico, sono molto molto attento a tutto.
Ha anche un ufficio molto grande, diciamo.
Un ufficio molto grande, Cid Studio, che ricordiamo e salutiamo. Ma da spettatore io rimango troppo spesso deluso. Detto questo, non parliamo solo del cinema italiano, perché il cinema in generale ti delude ormai, soprattutto quello americano.
Adesso però posso dire, l'impressione sul cinema italiano è che tu debba fare veramente tanto per riuscire a superare livello di differenza.
Non è un'impressione.
Però basta un patto col pubblico, okay. Perché voglio dire, se Paola Cortellesi gira o interpreta un film, anche prima dice ancora domani, prima dice ancora domani. Lei faceva di media, anche con i flop, tenendo anche i flop, 6 milioni di euro a film. Quindi è una cifra mastodontica, certo, in qualsiasi epoca tu li mettessi. Quindi quando tu hai un rapporto chiaro con il pubblico, quando in qualche modo crei un rapporto di fiducia, che è quello che avevano quelli della commedia all'italiana, no? Cioè c'era Mastroianni, sì, c'era Manfredi, certo, c'era Dognazzi, certo, e la gente andava
però
a vederli.
Però voglio fare una domanda ancora
qui
più
invece,
specifica.
Secondo me...
secondo te l'idea che molti hanno avuto, che a un certo punto si facessero soltanto commedie tutte uguali, in cui con i protagonisti scambiabili, però molti lo hanno pensato, può aver fatto del male, cioè nel senso, come dire, vabbè, ma il cinema italiano è sempre la solita storia, oppure non c'è.
No, allora adesso è un argomento molto vasto, ti posso rispondere dicendoti che a un certo
però
punto,
però rispondimi in 40 secondi,
questi sono cazzi. Ti posso rispondere a mio avviso sempre da spettatore dicendoti che noi facevamo tanto cinema, non solo commedia o dramma o cinema, c'è anche cinema di genere, facevamo di tutto. A un certo punto è arrivata la televisione ed è come se tante tipologie noi le avessimo appaltate alla sì. TV, e quindi è stato un processo lento, e quindi forse la percezione del pubblico è stata che noi facciamo solo la commedia, che è vero, è una cosa in cui siamo sempre stati molto forti. Commedia o film d'autore sono l'ossatura del nostro cinema, ed è giusto che sia così, e noi dobbiamo essere felici di questo, però dovremmo dare fiducia anche a tanto altro, ecco, questo sicuramente. Ma vi dico questa cosa, poi mi taccio: sto facendo questo tour col film, andando per cinema, salutando il pubblico, molto spesso sono giovani, e io chiedo quanti vanno al cinema e se sentono, diciamo, le mosche.
Sì.
Quando dico quanti di voi guardano i film italiani, è là proprio desaparecidos.
Certo.
Perché i ragazzi non vengono istruiti. Ecco, una cosa che voglio dire, la scuola. Noi dovremmo obbligare una volta a settimana le scuole, dalle elementari, a far vedere film al cinema. E dovremmo obbligare gli under 25 a pagare il biglietto 4 euro, 3 euro, perché i ragazzi percepiscono il costo del biglietto una cosa di non, troppo
proibitiva, no?
Proibitiva, ma non lo è, ma non lo è, perché no, 10 no. euro per un biglietto, no, per una forma di intrattenimento come il cinema, non è tanto,
no,
non
è certo,
ma è tanto per loro, perché non lo reputano.
Parlavamo giorni fa, per esempio, della condizione dell'Irlanda in questo momento. L'Irlanda sta vivendo veramente un rinascimento, sono sempre stati ad alti livelli, però a livello di letteratura, musica, sono uscite delle band pazzesche, credo anche cinema. È chiaro che ci sono degli investimenti da parte anche dei governi, degli stati, che investono sulla cultura e fanno in modo, perché poi questa cosa che dicevi tu delle scuole che va, lì dipende da chi decide, mettere una regola di questo genere,
dove arrivano tante multinazionali perché la tassazione è più bassa, però hanno una culture tax, per cui se tu stai nel settore delle comunicazioni devi dare, non mi ricordo se il 3 o il 4% per materiale audiovisivo, che è quello che a noi avevano proposto, semplicemente imponendo ai server un tot di percentuale da destinare alla produzione audiovisiva, che tra l'altro contribuivano a piratare, quindi era un risarcimento, non era.
Senti,
neanche...
io non abbiamo tantissimo tempo, voglio tornare su 40 secondi e voglio parlarne più che possiamo. Il film di cui ci occupiamo questa mattina si titola 40 secondi, da andare a vedere subito al cinema. Che ore sono? 9:49, subito andare.
C'è il mattino. No,
sono per la precisione 9:49 e 40 secondi.
Esatto. Allora, no, volevo chiederti una cosa, riagganciandomi anche a un altro messaggio. Prima tu hai detto, per fare questo film sono morto, è stato un film, immagino, molto impegnativo. In particolare, qual è stata secondo te la difficoltà maggiore nell'adattare questa vicenda al cinema?
Nell'adattarla?
Sì, in generale, nel fare questo
cercare
film.
Cercare di capire come parlare agli adolescenti,
okay.
Proprio parlare come loro, fare vestire la gente come loro, ascoltare la loro musica. Ho passato tanto tempo a intervistare veri amici di Willy, amici dei suoi assassini, a fotografare i veri luoghi. Appunto, a fotografare le persone di quelle comunità, come si vestono, e chi ha visto il film è rimasto molto colpito. Ieri a una presentazione un ragazzo di quelle parti mi ha fermato e mi ha detto: ma come hai fatto? Sembra di stare là. E questo è, credo, il mio Oscar.
Senti, ma tra l'altro tu hai fatto, se non sbaglio, la presentazione, l'anteprima a Colleferro, qual era il clima? Come stava?
Guarda, ti dico la verità, all'inizio quando siamo entrati il clima era strano, era un po' pesante, perché ovviamente sentivi di essere lo straniero che entra nel saloon. La cosa bellissima è stata la fine, la gente è scoppiata in un fragoroso applauso, molte persone in lacrime, hanno veramente tanto apprezzato il film, e so che stanno andando in tanti al cinema nell'Interland, insomma.
Che poi quella è stata una vicenda particolare, perché una delle cose che secondo me è più forte del film è l'impostazione, diciamo, la Narrant, no? Cioè non dire ci sono solo due colpevoli, ma stiamo parlando di una comunità che era in qualche modo
colpevole.
Esatto, contaminata da una violenza endemica.
Sì.
Però a differenza di tanti altri atti violenti che erano e sono quotidiani, nel caso di Willy sono stati in tanti a testimoniare, come se quello fosse stato un momento in cui...
Beh, Willy è stata la miccia che ha permesso alle persone di fare la cosa giusta. Qual era la cosa giusta? Parlare di una condizione che era ormai, che si protraeva ormai da tempo per, a causa dei bianchi, che tutti sapevano chi erano e quello che facevano, sì, ma non avevano il coraggio di dirlo. E purtroppo, grazie a Willy, questo è stato permesso. Un ragazzo è morto, ma ha anche ispirato una popolazione.
Sì, sì, perché per noi abbiamo, come dire, ospitato anche, se ti ricordi, Daniele Vicari, che aveva fatto il, sì, il libro Emanuele nella battaglia, anche come Anagni, no, aveva una situazione molto simile.
Infatti le due storie sono...
sono molto simili, simili le due storie, perché stiamo parlando proprio di una, diciamo, cordigliera di microcriminalità innestata nella criminalità organizzata. Che...
queste cose purtroppo accadono costantemente nelle province, ma anche in città, le risse fuori dalle discoteche o locali sono... ci sono sempre state e sempre ci saranno.
Hai avuto modo di parlare con qualcuno, diciamo, delle persone coinvolte proprio nel caso?
Con degli amici di Will. Sì.
E beh, che cosa ti hanno detto? Cioè, sul film l'hanno visto? Cosa...
ah, se hanno visto il film?
Sì, sì, sì.
No, sai che sinceramente solo con... ho avuto modo di parlare con la sorella di Willy,
sì,
che ha, in modo riservato abbiamo visto il film insieme, le è piaciuto molto il film. Gli amici sinceramente no, qualcuno mi ha scritto ma non ho avuto modo di parlarci proprio fisicamente, anche perché considera che da quando siamo usciti al Festival di Roma ad oggi praticamente io ho solo fatto anteprime,
certo,
e tour, quindi non esiste.
Qualcuno che scrive 40 secondi è uno di quei film che cercherò sicuramente di andare a vedere, no, cercherò, ci devi
cercherai
andare,
perché che devi fare, danno bloccate i ginocchi,
infatti,
sul divano,
anche perché
rigorosamente
adesso,
dice insieme a mio figlio adolescente, questa potrebbe essere una bella
sarebbe
idea,
sarebbe bello,
no?
Che stasera, no,
oh,
venerdì
stasera,
andate al cinema come facevamo una volta con i nostri genitori.
Guarda, allora vai su internet,
150 euro e passa la paura, no?
Cerca la sala, prendi il biglietto, prenota il biglietto e vedrai che ci metterai 40 secondi.
Allora, c'è Paolo che ci scrive: tanto complimenti, avendo due figli che giocano a rugby, vado spesso con le ferie a Artene, la storia di Willy me la sento sulla pelle. Ho appena scritto sulla chat di famiglia che i miei figli devono assolutamente andare a vedere 40 secondi, gli ho mandato il trailer, grazie ancora. Andateci tutti insieme, ragazzi.
Andate insieme, anche perché sono quattro biglietti.
C'ho la macchinata Radio Rock.
Rubo un'origliata di un fuori onda. Parlavamo dei 40 secondi, no? La domanda che apre il libro da cui è tratto, poi insomma, prende spunto questa inizia. Dicevi, parte questa domanda: sono tanti o sono pochi? E la giro a te: sono tanti o sono pochi 40 secondi?
Racconto questo aneddoto, che è il motivo che mi ha spinto a fare questo film. Ero diventato da poco padre. Il produttore mi aveva parlato dell'idea di fare un film su Willy, ma non mi aveva parlato ancora di come si chiamasse, di cosa parlasse il libro. Dice: te lo mando a casa. Quella mattina io stavo discutendo con mia moglie su quale fosse il tempo giusto di cottura del latte per nostra figlia. Avevamo appena comprato il microonde e io tiro fuori questa cifra, 40 secondi. Lei dice: no, 40 secondi sono troppo pochi. Io dico: guarda, sono tantissimi, in 40 secondi puoi fare un sacco di cose. No, no, no. Mentre discutiamo,
diciamo,
citofono
gli uomini, però.
Esatto. Citofonano. Ed è un pacco Amazon, io apro e dentro c'è il libro 40 secondi. E da campano già questa cosa mi mette molta ansia. Apro il libro e c'è scritto: 40 secondi, sono tanti o sono pochi? Quello che mi aspetta a fare il film cos'è? La consapevolezza che io in 40 secondi posso dare nutrimento, quindi vita a mia figlia, ma posso uccidere un ragazzo di 20 anni. È questo quello di cui parliamo nel film. Quanto la vita è effimera e quanto ci si sente immortali quando si è adolescenti. Ma a un certo punto alcuni devono pagare le conseguenze di quello che hanno fatto.
Senti, tra l'altro il nostro amico dice: ha un altro bimbo di 5 anni e non potrei portarlo. Non è nessun problema, il bimbo di 5 anni lo lasci fuori dal
babysitter
cinema e poi lo vieni a riprendere dopo.
I bambini di 5 anni andassero pure a lavorare.
Ci sono quei ganci in cui metterli al guinzaglio.
Ci sono, a volte sì.
Allora, senti, c'è una domanda che non so se vuoi rispondere, non so neanche se te ne frega nulla di rispondere, però io te la faccio perché è arrivato un
momento. Molto bello che tu faccia una domanda dicendo: ma forse non te ne frega niente.
Forse
te ne
frega.
La premessa è splendida.
Perché la domanda su pensiero di una persona, cioè Christian Raimo, che sostiene che i bianchi non volevano uccidere e meritano una pena più congrua e poi di essere reintegrati. Cosa ne pensi, che probabilmente conosci meglio i soggetti e gli atti?
Ma francamente non parlo per Christian Raimo, parlo per me. Mi risulta abbastanza strano pensare che loro non volessero ammazzarlo, nel senso che la loro modalità, la loro irruenza, la loro violenza è stata tale da uccidere un ragazzo in un così breve lasso di tempo. Peraltro parliamo di due comunque persone fisicamente di una certa imponenza, preparati atleticamente per lo sport che facevano, sport che non condanno, ma comunque avevano una preparazione sportiva.
Sapevano sicuramente
sapevano come fare molto male, esatto, e anche come non fare male, perché in realtà i pugili professionisti o chi fa arti marziali sanno come non fare male, e la maggior parte di questi non vogliono fare male, ti insegnano a non fare male. Invece loro erano tutt'altro, avevano anche precedenti per motivi molto simili. Quindi vedere un ragazzo davanti a te, peraltro piuttosto esile, perché Willy era un ragazzo molto esile, molto alto ma molto esile, e fracassarlo di botte in così poco tempo, dare ripetuti colpi in testa e al corpo, ok, magari non hanno pensato di ucciderlo, doppiamente folli.
Ma perdonami, ma questi da quando sono in galera hanno costruito un sistema di prevaricazione e di, come hanno detto tutti i giornali e come hanno confermato, un ulteriore procedimento in cui maltrattano gli altri detenuti. Non mi pare che siano sulla via del reintegro, se anche fosse, cioè,
ma
mi
poi scusa,
un po' una deriva sanzionettiana, no? Dico il contrario di quello che tutti pensano.
Ma poi noi dobbiamo smettere di cercare sempre delle motivazioni per... Il fatto qual è? Due ragazzi con la preparazione necessaria a poter fare molto male sono scesi dall'auto e invece di avere una pistola avevano le loro mani e hanno fatto tutto quello che potevano fare per depotenziare il ragazzo davanti a loro, ed è scappato il morto, e devono andare in galera per forza e devono avere l'ergastolo per quello che hanno fatto.
Tra l'altro ricordiamo che è notizia di ieri, ergastolo definitivo per Marco Bianchi,
sì, esatto.
Per il fratello Gabriele ci sarà un nuovo processo d'appello, sì. Il terzo con il rischio, terzo processo con il rischio anche per lui, il verdetto finale sia di nuovo ergastolo. I fratelli di Atena sono accusati di aver ucciso insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, le cui pene erano già diventate definitive, l'aspirante cuoco di 21 anni Willy Montero Duarte, morto dopo un brutale pestaggio la notte dal 5 al 6 settembre 2020 a Colleferro. Era intervenuto, ricordiamolo, perché Vincenzo,
per aiutare,
è la prima cosa che aveva,
diciamo, per,
che ha detto.
I giornali hanno detto per difendere un amico, no, per separare due persone, sì. Lui non voleva proprio che...
L'altro racconto, certo. Sono, diciamo, la mia vecchia deformazione professionale, conosco abbastanza i dettagli, questa è giusta la sottolineatura perché cambia la narrazione. Willy non va lì per contribuire fisicamente,
diciamo,
assolutamente,
esatto.
No,
per dividere,
che aggrava ancora di più.
Però dobbiamo fare, scusa, una rettifica, perché giustamente, come ci scrivono, Emanuela Battaglia è Alatri, non Anagni.
Alatri, scusi.
Benissimo. Poi qualcuno ci scrive che la scuola di suo figlio, scuola superiore di Colleferro, ha richiesto l'autorizzazione scritta dei genitori per andare a vedere il film perché le immagini erano di impatto emotivo. Questa è la...
Sì, che non vuol dire niente, il film non è un, vi assicuro, non è un film violento.
Zero,
vi assicuro che i vostri figli guardano cose nettamente più violente del,
anzi,
mio film.
Forse posso dire che la scena
di telefono,
la scena in cui in qualche modo si esplicita, no? per breve, sì, momento, quello che tutti sappiamo, è sconvolgente per il motivo contrario, cioè è sconvolgente perché ti dice quanto può essere facile che qualcosa accada anche se apparentemente non sembra così violento. Io ho avuto la stessa sensazione di quando feci un incidente molto grave, si spaccò la macchina, io uscii illeso, e il carrozziere, per farmi capire, insomma, stai attento la prossima volta, perché ero appunto adolescente, quel momento è, mi fece vedere una macchina che invece sembrava praticamente intonsa e dentro era morto,
sì,
quello che...
Senti,
che
ma poi guarda, io sono padre e da genitore ti dico, noi dobbiamo lasciare che i nostri figli osservino le cose con il loro spirito critico, non possiamo sempre decidere per loro cosa può urtare la loro, certo, sensibilità o no, specialmente se parliamo di ragazzi dai 13 anni.
Poi
in
mio
su.
Figlio vede al telegiornale quello che succede in Palestina, vede giustamente delle immagini che... gli dicono che cosa sta succedendo nel mondo, voglio dire, non,
senti,
è...
dobbiamo chiudere, però c'è qualcuno che scrive: questo. Non sono d'accordo sul fatto che la comunità fosse pervasa da una violenza endemica, lo dico da Colleferrino.
Non ho detto
tra le altre
quello,
cose, le persone coinvolte non sono di Colleferro.
No, ma io non penso questo, non ho mai pensato questo, anzi questo è proprio quello che nel film non dico. Penso che ci sia molta violenza negli adolescenti, c'è sempre stata, soprattutto quando si vive molto la noia o la mancanza di obiettivi, e spesso questa violenza può sfociare, certo, in qualcosa di negativo. Nel film ci sono persone violente e persone non violente.
Allora, l'amico Roberto che ha scritto questo messaggio, vallo a vedere
film,
e poi
ne discutiamo.
E poi ne riparliamo. Poi, sì, poi ne discutiamo.
Torna venerdì.
Tornerà ogni venerdì.
Ogni venerdì
per un intervento di...
40 secondi. Bene, sarebbe bellissimo. Allora, 40 secondi, Vincenzo Alfieri. Mi raccomando, ragazzi, andare subito questo weekend stesso nelle sale a vederlo.
E poi mandateci un audio di 40 secondi, 40 secondi con la vostra recensione.
Va bene, grazie Vincenzo, grazie per essere stato con noi, per essere tornato a Radio Rock. Con Ciao. Cosa chiudiamo musicalmente? Che cosa hai scelto?
40 Second.
Se ne va di Night.
Benissimo, grazie Vincenzo.
Con voce sexy.
Bellissimo. Anche un po' eccitato. Allora, grazie a Boris Sollazza, settimana prossima. Grazie a Vincenzo Alfieri che tornerà naturalmente a trovarci ogni settimana. Ciao a tutti, Alessandro, Martina, appuntamento a lunedì.
A lunedì. Ciao.
Fai piangere un fiume per te. Nessun effetto, cadono migliaia di parole che brucio per te. Non fai restare più niente di me. Non fai restare. Specchio cosa vedi, di sicuro non quella che sei. Io so com'è quando qualcuno giura di restare ma poi se ne va. Non far restare più niente di me. Non fai restare.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.